Ciao, state ascoltando Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. In ogni episodio prenderemo in esame prodotti culturali che affrontano o interpretano la natura, gli esseri umani, gli animali o il sistema Terra, mostrando come la cultura popolare plasmi, positivamente o negativamente, le percezioni sociali della crisi climatica. Per gran parte del viaggio abbiamo camminato tra fini del mondo, cenere, alluvioni, mattatoi, mondi già crollati. Nella tappa di oggi sperimentiamo qualcosa al limite del sovversivo. Parliamo di un genere che osa immaginare che le cose, invece, vadano bene. Si chiama Solar Punk ed è la faccia luminosa della fantascienza. Provo a dirvi subito perché è una mossa coraggiosa. Immaginare la catastrofe ci riesce benissimo. Abbiamo un muscolo allenatissimo per la fine del mondo. Immaginare un futuro desiderabile, invece, ci risulta stranamente difficile. Quel muscolo si è atrofizzato. Provate a farlo adesso mentre mi ascoltate. Pensate non al disastro che temiamo, ma al mondo buono che vorremmo. Nel dettaglio, senza scivolare nel kitsch o nella pubblicità. È sorprendentemente faticoso. Ecco, il Solar Punk è il tentativo collettivo di riallenare quel muscolo. Non parleremo di singoli titoli come nelle altre puntate, ma del genere in sé. Da dove nasce, come è fatto, perché lo schermo lo ignora e cosa sta succedendo di vivo qui in Italia. Perché se non riusciamo a raccontarci un futuro abitabile, non riusciremo nemmeno a costruirlo. Immaginare bene è la prima mossa politica. Il Solar Punk nasce online intorno al 2008, come analogia con lo steampunk. Se quello immaginava un mondo a vapore, questo immagina un mondo a energia solare. Una curiosità che dice molto. Il termine è stato coniato in modo indipendente più volte, da persone diverse che non si conoscevano. Segno che era un bisogno nell'aria che premeva per affiorare. Poi ci sono tre date che contano. Nel 2012 esce in Brasile la prima vera antologia del genere, curata da Gerson Lodi Ribeiro. Nell'estate del 2014 un post su Tumblr di un utente, Olivia Louise, gli dà per la prima volta un volto preciso. Un'estetica art nouveau, da giardino eduardiano, fatta di linee e curve organiche. E sempre nel settembre 2014 Adam Flynn pubblica le sue note verso un manifesto sul progetto Hieroglyph della Arizona State University, mettendo nero su bianco le idee del movimento. Nel 2019 arriverà un vero e proprio manifesto tradotto in molte lingue. Due tratti per riconoscerlo. L'estetica. Il Solar Punk rifiuta il futuro liscio, bianco, asettico, quello degli spot tecnologici, e sceglie invece, con le parole di Flynn, un futuro con un volto umano e la terra sotto le unghie. Verde, biciclette, riuso creativo di ciò che già esiste, le aeronavi di Miyazaki. E poi l'etica, riassunta da una frase che è quasi un programma. Siamo Solar Punk perché le uniche altre opzioni sono la negazione o la disperazione. Ma attenzione a un equivoco. Solar Punk non vuol dire un paradiso in cui non succede niente, dove tutti si abbracciano sotto un pannello solare. Il pezzo importante della parola è il secondo, punk. C'è una radice ribelle, anticapitalista, comunitaria. Il Solar Punk non immagina la fine dei problemi. Immagina società che i problemi li affrontano in modo diverso, smontando il vecchio mondo fossile, quello che in inglese chiamano the default, l'impostazione predefinita, e costruendone uno nuovo, pezzo per pezzo, con conflitti veri. Lo dice bene il sottotitolo di una delle antologie italiane, Dalla disperazione alla strategia. Non tutto va bene, ma cosa facciamo concretamente per uscirne? È un genere che non nega la crisi, la attraversa e prova a immaginare il dopo desiderabile. Anzi, sotto l'etichetta convivono due anime ed è utile distinguerle. C'è un solar punk cozy, accogliente, vicino a ciò che si chiama anche Hope Punk, il punk della speranza, storie quiete di comunità e di cura, dove i conflitti sono sottovoce e il futuro buono è già in parte realizzato. E c'è un solar punk più ruvido e politico, che calca la mano sul punk. La transizione come lotta, lo smontaggio del capitalismo fossile, il conflitto sociale che non sparisce. Due temperature della stessa speranza, una che culla, una che spinge. E i testi migliori sanno tenerle insieme. Il solar punk decentra l'essere umano, come ci chiedeva Haraway. Il futuro buono include gli animali e le piante come parenti, non come risorse. Immagina la vita che continua, in modo collaborativo, anche tra le rovine. È la lezione del fungo di Tsing. E riallena quell'immaginazione che Ghosh ci accusava di aver perduto. Insomma, il solar punk è la traduzione narrativa, in forma di futuro, di quasi tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. Vale la pena però ascoltarne i critici. Il più acuto è Rhys Williams, studioso dell'Università di Glasgow, che del solar punk è al tempo stesso sostenitore e severo censore. Da un lato lo difende con uno slogan diventato celebre: il solar punk è contro un futuro di merda e non c'è tempo per il pessimismo alla moda. Dall'altro avverte: gran parte del solar punk è un immaginario del consumo. Dà per scontati i pannelli, le aeronavi, le città verdi e tace su come quella tecnologia venga prodotta. Le miniere, il lavoro, le filiere. Come dice un personaggio che lui ama citare, per avere le scaglie di drago servono i draghi. È un richiamo prezioso. Un futuro buono non basta sognarlo bello, bisogna chiedersi anche chi lo costruisce e a quale prezzo. Una parola sulla letteratura. È lì, più che al cinema, che il solar punk vive davvero e quasi sempre in forma breve. Gli antenati li abbiamo già sfiorati. Ursula Le Guin con le sue utopie mai perfette, Kim Stanley Robinson, Octavia Butler che fa del peggio la soglia del meglio e Miyazaki. Ma il genere ha anche i suoi classici recenti. Il più amato è il dittico Monk and Robot di Becky Chambers, in Italia uscito per Urania col titolo Un salmo per il robot. Un monaco del tè e un robot si incontrano in un mondo che ha già fatto pace con la natura. È il solar punk cozy nella sua forma più pura e ha vinto il premio Hugo. All'estremo opposto, più strategico che accogliente, c'è Il Ministero per il Futuro di Robinson, che racconta quasi anno per anno la lotta globale per arrivare a quel futuro. E poi le antologie, che del solar punk sono la forma più naturale, dalle Estati solar punk curate da Serena Ulibarri in poi. Tante voci, tanti futuri possibili, nessuno definitivo. Vale la pena ricordare, infine, che il genere non è solo anglo-americano. Ad esempio, Nnedi Okorafor e l'afrofuturismo, che portano tecnologia biologica, sapere comunitario e legami spirituali col vivente. Veniamo a un problema che riguarda lo schermo e la sua vistosa assenza. Pensate a cosa ha regalato il cyberpunk al cinema. Blade Runner, Matrix, una pioggia distopica che non smette mai. Il solar punk al cinema mainstream ha prodotto quasi nulla, non un film manifesto, non una grande serie, e proprio questa assenza è interessante perché ci dice qualcosa. La catastrofe è facile da mettere in scena, ha conflitto, spettacolo, tensione. Ma un futuro che funziona? Dov'è il dramma in un mondo dove le cose vanno bene? È un problema narrativo prima ancora che ideologico. Non abbiamo ancora imparato a raccontare la pace ecologica in modo avvincente. C'è però un'eccezione diventata un'icona. Un cortometraggio animato dal 2021 intitolato Dear Alice, realizzato dallo studio londinese The Line, con la musica di Joe Hisaishi, il compositore di Studio Ghibli. In poco più di un minuto vediamo un futuro verde. Pannelli solari sopra le mucche al pascolo, mongolfiere che sono turbine eoliche, una comunità di contadini e la voce di una nonna che scrive alla nipote, Alice. È solar punk dall'inizio alla fine ed è il riferimento più citato del genere. ma c'è un dettaglio, ed è quasi comico. The Arelis è uno spot. È una pubblicità dello yogurt Chobani. Paradossalmente, l'unica cosa non sostenibile in tutta l'inquadratura sono proprio i vasetti di plastica del prodotto reclamizzato. Cioè, l'immaginario anticapitalista del solar punk ci viene rivenduto, lucidato e addomesticato, dallo stesso sistema che critica. È un esempio da manuale di come un'immagine di futuro alternativo venga catturata e digerita dal mercato. Va tenuto a mente perché è uno dei nodi più sottili di tutto il genere. Le radici di questa estetica comunque sono dichiarate e portano un nome, Hayao Miyazaki. Le città verdi e le aeronavi di Nausicaa della Valle del Vento del 1984 e di Laputa Castello nel Cielo del 1986 sono i veri antenati visivi del solar punk, mondi in cui tecnologia e natura cercano un equilibrio. Non sono solar punk in senso stretto, ma è da lì che il genere ha imparato a guardare. Mentre il cinema lo ignora, il solar punk prospera altrove. Nell'illustrazione, prima di tutto, è nato come estetica visiva e su quella continua a vivere, ma anche nei videogiochi. Esiste perfino un gioco intitolato proprio Solar Punk, un survival cozy in cui si costruisce, si coltiva e si esplorano isole sospese a bordo di aeronavi. E qualche affaccio televisivo di confine comincia a vedersi, ad esempio in Scavenger's Reign, più ecologia aliena che solar punk, ma con quello stesso sguardo su un robot che, in mezzo al disastro, coltiva un giardino. Così, l'assenza dal grande schermo non è un fallimento del genere, è piuttosto la misura di quanto siamo disabituati a desiderare un futuro buono, ed è un compito lasciato aperto all'immaginazione. In Italia il solar punk è più vivo di quanto si creda e con un'inflessione tutta sua. Il primo nome è Francesco Verso, scrittore ed editore. Nel 2014 ha fondato Future Fiction, una casa editrice che traduce fantascienza da tutto il mondo, da decine di lingue e paesi, con un occhio speciale al solar punk. Il suo romanzo I Camminatori, in due volumi, è indicato come il primo romanzo solar punk italiano e anzi europeo. Ed è sempre Future Fiction a pubblicare le due antologie che hanno fatto conoscere il genere qui. Solar Punk, come ho imparato ad amare il futuro, del 2020, la prima in Italia, e Solar Punk dalla disperazione alla strategia del 2021, che ospita anche autrici e autori italiani. Il secondo polo è Franco Ricciardiello, che per Delos Digital, nella collana Atlantis, ha curato Assalto al Sole, la prima antologia di soli autori italiani del genere, che si apre con un suo racconto, Solstizio, ambientato in una Venezia assolata di un futuro vicino. Poi c'è un collettivo vero e proprio, Solar Punk Italia, nato nel 2020, di cui fanno parte Giulia Abate, Romina Bragion, lo stesso Ricciardiello e Silvia Treves. Animano il dibattito, traducono, scrivono. C'è perfino un concorso letterario dedicato, l'Elba Solar Punk. Una cosa interessante, il Solar Punk Italiano insiste molto su una parola che conoscete dalle bussole, il capitalocene. Legge cioè la crisi non come colpa generica dell'uomo, ma come effetto di due secoli di capitalismo predatorio. È un solar punk politicamente consapevole, che dialoga in presa diretta con Haraway e con Singh. Non un'importazione di moda, ma una scena che pensa con la propria testa. Il contributo vero del solar punk non è un progetto chiave in mano, un manuale del futuro perfetto. È qualcosa di più sottile, un permesso. Il permesso di immaginare che la storia non debba finire per forza nella cenere. Il solar punk è il genere che finalmente gira la telecamera verso un futuro che valga la pena desiderare e che tiene dentro, nell'inquadratura, anche gli animali e le piante, non fuori. Non lo fa perché quel futuro sia certo o facile. Lo fa, per tornare a Flynn, perché l'unica alternativa sarebbe la negazione o la disperazione. Rieducare l'immaginazione a desiderare è esattamente ciò che fin dalla mappa ho cercato di fare. Vi lascio con un piccolo esercizio. Provate, prima di dormire, a immaginare un solo dettaglio del mondo buono in cui vorreste svegliarvi, anche minuscolo. è più difficile di quanto sembri ed è già, a suo modo, un gesto solarpunk. Il viaggio di oggi termina qui. Grazie per essere arrivati alla fine con me. A presto!